Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.
Buon pomeriggio amici sportivi, buon pomeriggio e buon digestivo sport, buon pomeriggio da Fabio Ubaldi, buon pomeriggio da Giuseppe Moreschini.
Buon pomeriggio a tutti.
Bene, io prima di iniziare con il fuoco incrociato per i nostri ospiti in questo ennesimo appuntamento, nell'ora del pranzo per qualcuno, nell'ora del caffè per altri, nell'ora del digestivo sport per tutti noi, ricordo l'appuntamento di questa sera. Stadio della Vittoria, Stadio dei Pini di Macerata, inizio 19:30, fra sei fra noi il ricordo di Francesco Sciarra. Indimenticato calciatore che ha vestito diverse maglie di squadre marchigiane, soprattutto nei campionati di eccellenza e di promozione, prematuramente scomparso. Gli amici lo ricorderanno e saranno tanti gli ospiti ai nostri microfoni, perché la serata sarà trasmessa anche da Radio C1 in Blu, Tribuna Stadio. Detto questo, diamo il buon pomeriggio a Stefano Tiranti, l'allenatore delle Moglie Vallesina. Buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora Stefano, sabato scorso è stata una partita davvero vietata ai deboli di cuore.
Ma sì, diciamo che è una partita che a me non mi era mai successa, né da giocatore né da calciatore né da allenatore, una cosa così. Doveva succedere, è successo, ci è andata bene. Prendiamo quello di buono che c'è da prendere, però sappiamo che abbiamo fatto male.
Giuseppe.
Sì, allora, ciao mister. Dunque, cosa ha detto al ritorno negli spogliatoi nell'intervallo ai tuoi ragazzi?
Ma penso che quando uno va all'intervallo dopo un primo tempo sciocco così, la cosa, meno si parla e meglio è. Naturalmente tutti sanno di aver sbagliato, naturalmente io in testa. Tutti sapevamo di aver sbagliato, tutti eravamo concentrati sui nostri errori e come poter rimediare, ma non c'era da dare la colpa a nessuno, perché in questi casi non c'è colpe, ma è una situazione causata da tutti, me compreso naturalmente in testa.
Speravi di vincerla, oppure a quel punto no, l'avevi data per persa?
No. Io per perso non do mai niente. Diciamo che sul 3-1 speravo di pareggiarla, poi sul 3-3 volevo vincere, perché vedevo che loro erano in difficoltà e noi continuavamo a creare gioco, a creare palle gol.
5 punti dalla vetta, Stefano Tiranti ci crede?
5 punti dalla vetta e 3 dai play-out. Questa quest'anno sarà sempre così, perché con 16 squadre la classifica è sempre corta e soprattutto poi i valori si equivalgono, quasi levando le 3-4 che stanno in cima, i valori si equivalgono, perché si può vincere con la prima e si può perdere con l'ultima in classifica, il che significa che l'equilibrio c'è, dobbiamo stare attenti sotto, poi dopo vedremo.
Giuseppe, ci sa per quale motivo ogni volta che facciamo questa domanda guardano tutti alle spalle?
Perché le insidie sono sempre dietro l'angolo, però per questo Moglie Vallesina sono andato un attimo a rivedere i risultati, è in serie utile anche se non vinceva da 3 turni, con questo è ritornato alla vittoria, però il Moglie Vallesina è in serie positiva, mister.
Sì, il Moglie è in serie positiva. Ci stiamo non godendo, ci stiamo adattando a questo campionato, perché noi siamo una neopromossa. Bisogna ricordare questo periodo dell'anno scorso dove eravamo. Se siamo lì con la testa possiamo giocarcela con tutti, ma basta poco, perché nel calcio certe situazioni fanno subito la differenza. Noi dobbiamo stare lì concentrati fino a maggio e poi dopo vedremo dove saremo arrivati.
Poi mister, quando la squadra accusa difficoltà, lei apre la tasca, tira fuori Daniele Api e la palla va in rete.
Ma Daniele Api è un giocatore che lo conoscete tutti, non è quello che devo scoprire io, anche se diciamo c'è una certa età per fare il calciatore, però sì, già domenica prossima è squalificato. e già ne devo fare a meno, ecco. Naturalmente se non gioca Api ci sarà qualcun altro, non c'è problema.
Giuseppe, ancora un'ultima domanda a te per Stefano.
Beh, mezzo me l'hai bruciata tu, comunque c'è anche Kevin Trudeau che è un altro fior di giocatore, per questa categoria sicuramente un lusso. E poi io termino anche dicendo, guardando al prossimo turno con il Moglie che è impegnato contro l'Olimpia Marzocca.
Sì, allora per quanto riguarda Kevin Trudeau ha fatto una scelta di vita, quest'anno, anzi tra pochi giorni dovrebbe diventare papà. Per quanto riguarda la prossima partita, io conosco bene l'allenatore, che è un ottimo allenatore, Giuliani, e difficile sempre giocare contro le squadre sue. Poi, guardando un po' anche i giocatori che ci hanno, non mi sembra che la posizione in classifica sia quella giusta. Io anche domenica scorsa so benissimo che loro per 60 minuti hanno lottato alla pari, forse hanno fatto qualcosa di più del Gabicci.
Bene, allora noi ringraziamo Stefano Tiranti per essere stato con noi. Buon pomeriggio, mister, buon pomeriggio, in bocca al lupo.
Buon pomeriggio a tutti.
Giuseppe, in attesa di riuscire a contattare il nostro prossimo ospite, beh certo, avere in squadra da lì davanti Trudeau e Api è una coppia che qualche anno fa era il top dell'eccellenza.
Ma forse anche meglio sicuramente, due grandi giocatori, infatti vederli nel ruolino dei marcatori nella rimonta di sabato scorso non ha sorpreso più di tanto sicuramente.
Bene, allora abbiamo il nostro ospite, andiamo a salutare il... lo saluteremo tra poco, adesso lo richiamiamo, sarà il presidente del Loreto, Andrea Capodaglio. Parleremo di promozione Girone B. La notizia di questa mattina è che il Corridogna si assicura Raffaele Cerbone. Giuseppe.
Parliamo di un giocatore che di gol ne ha sempre fatti e pure tanti, quindi anche se lì sulla quarantina riesce sicuramente a dare l'apporto di cui ci si aspetta, il Corridogna ne ha sicuramente bisogno, anche perché l'ho andato a cercare, lo ha preso dalla San Giustese dove ha fatto tutta la preparazione ed era entrato anche nel giro della prima squadra. Vedremo cosa riuscirà a fare Bomber Cerbone.
Buon pomeriggio allora, presidente Capodaglio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, stavamo parlando, presidente, di mercato e la settimana scorsa un suo intervento sulle pagine di Tribuna Stadio, invitando tutti al rispetto delle regole. Ora ha anche l'occasione di dirlo verbalmente, lasciando da parte ogni querelle con altri presidenti.
No, mi sembra che poi non è altro che una normalità, che dopo non ne facciamo, diciamo, uso della regola, vabbè, ognuno fa i conti con quello che c'ha o quello che fa. Per il resto mi sembra normale, no? D'altronde il 1° dicembre apre il mercato, può passare un contatto, ma se passa addirittura le trattative, ho ribadito proprio fra le sue colonne, no? In cui allora, se un ragazzo ha problemi, se svincola, se sposta, se manda, e non è diciamo un problema per la società, ma se uno lo fa per lucrare mi sembra giusto che la società ci metta il becco.
E se possiamo, siamo d'accordo, però perché nessuno rispetta le regole allora?
È un malcostume che noi presidenti, mi metto davanti, non è che mi tiro indietro, attenzione, non è che facciamo fatica perché lo fa quello, lo fa quell'altro, allora a volte ci lasciamo trasportare da questo modo di fare, non percependo che facciamo un grosso passo falso, perché mettiamo al centro dell'attenzione i ragazzi, ma al centro dell'attenzione deve essere la società, come ho già detto, allenatori e giocatori vanno e vengono, no? Le società rimangono, quindi i rapporti vanno fatti fra le società, assolutamente.
Giuseppe, un'ultima battuta che io faccio con il presidente, poi lo lascio a te anche sul mercato del Loreto. Presidente, lei è d'accordo con me che le squadre si costruiscono a luglio?
Assolutamente, assolutamente, perché se intervieni a dicembre, che poi è chiamato proprio mercato riparatore, vuol dire che qualcuno ha sbagliato a luglio.
Giuseppe.
Sì, allora, ciao Presidente, Loreto è una bella squadra, non ci nascondiamo, l'abbiamo anche vista, gioca, ha giocatori importanti e i risultati arrivano ed è anche in serie positiva.
È sempre difficile, guarda, nel calcio sbilanciarsi, un po' come nella vita, è meglio essere prudenti, noi l'obiettivo è fatto per steppe, quindi il primo è sicuramente la salvezza e ci stiamo arrivando. Il secondo, facciamo i playoff, anche se rimango dell'idea che le tre più forti sono Cittanova, Macerata e l'Ascoli, perché hanno un organico non indifferente, ma soprattutto un numero d'organico non indifferente, perché bisogna essere fortunati a non avere infortuni o ammunizioni strane, espulsioni strane, che dopo si sommano. E chi ha la rosa chiaramente può facilmente sostituire. Noi non è che non abbiamo la rosa, abbiamo tutti i ragazzi, quindi a volte fanno bene, a volte fanno male, come è normale che sia, il ragazzo deve imparare, quindi si accettano gli errori, diciamo così.
Allora, la prima domanda era un po' per addolcire un po' la pillola. Adesso sono sicuro che rovinerò il pomeriggio. Un Loreto che ha ottenuto risultati, ma l'ha fatto praticamente sempre lontano dal salvo d'acquisto. Problemi che ci sono, come li state superando? Hanno portato via dei punti, non giocare sul proprio terreno?
Sì. Sì, però bisogna essere onesti. Devo dare adito al sindaco che, nonostante uscente e poteva dichiararsi, diciamo, un fantasma, perché nella seconda fase, quindi non si può essere candidato. Sappiamo quanto la politica può essere vicina allo sport quando conviene, no? Diciamo così. Però il sindaco Nicoletti è stato molto vicino, ha già iniziato le pratiche, abbiamo messo già a posto il Capodaglio Rom, il campo in sintetico. E già stati stanziati, mi sembra, 80-100 mila euro per il salvo d'acquisto. Strano, strano che il questore fa il suo lavoro e che tutto sia a norma, ma dove andiamo? Nessuno sa cos'è la licenza dello spettacolo, è una licenza che tutte le società dovremmo avere e che tutti i questori dovrebbero far rispettare. Dopo chi ce l'ha, chi non ce l'ha, ognuno fa gli affari suoi, come giustamente si è, però cioè, noi ci siamo trovati molto svantaggiati, noi come molti del girone A, no? Dimostrazione, Rosimana, Passatempo, il Fonelenco che mette paura. Addirittura io ho avuto una diffida del questore per disputare le partite. Cioè, è chiaro, fare i forti con i deboli è molto facile, però sarebbe opportuno che partiamo tutti dalla stessa linea di partenza, perché ci prendiamo delle responsabilità, molti presidenti, nella nostra foga passionaria, chiamiamola così, e siamo rimasti in pochi però, questa foga passionaria rischiamo oltre il dovuto. E giustamente, come ho detto prima, il questore fa il suo lavoro e deve far rispettare le regole, tutto lì.
L'ultima volta che ci siamo visti, Presidente, parlava di impianti non a norma, che in regione ce ne dovrebbero essere tanti.
Che devo dire, però l'importante è sistemarli, l'importante è iniziare un percorso dove le amministrazioni comunali dovrebbero affiancare le società e insieme decidere chi, come e perché. Quindi le società, perché diciamo che sanno vita, morte e miracoli di come si possono fare i lavori, o perlomeno come si devono fare, e le amministrazioni comunali metterle nelle priorità. Chiaramente il fatto di Corinaldo ha dato una svolta, il fattaccio di Corinaldo, quella discoteca, non so se i radioascoltatori si ricordano, e ha dato giustamente in queste ore e d'ora in poi fa rispettare questi tipi di regolamenti. Noi ci dovremmo aggiornare, ma soprattutto le amministrazioni bisognano che guardano dentro casa loro per vedere se tutti hanno la norma o no, perché dopo è dolori per tutti.
Allora, Presidente, intanto la vicenda di Corinaldo, ricordo che domenica prossima sarà un anno da quella maledetta notte, da quel maledetto pomeriggio in cui stavamo per andare in onda e ricorderemo tutti che le partite furono, giustamente o non giustamente, ne parlammo lo scorso anno, rinviate. Lei, Presidente, è bravo nel dribbling? Perché non ha risposto a niente sul mercato del Loreto. Il rispetto delle regole, bene, entrate e uscite.
Il mercato qui a Loreto lo fanno il venerdì. Venerdì vediamo se c'è qualcosa in piazza, può darsi pure qualcosina. Ma se c'è, guarda, ci sarà addirittura uno scambio fra ragazzi e cose varie. Non, assolutamente non andiamo sul mercato.
Bene, allora aspettiamo questo venerdì di mercato. Grazie Presidente Capodaglio, buon pomeriggio.
Altrettanto.
E salutiamo e diamo il buon pomeriggio, benvenuto a prendere il digestivo con noi, anche il tecnico della San Paolese Giorgio Latini. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Partiamo dal fondo con mister Latini. San Paolese Borgo Minonna è la gara della 13ª giornata.
Sì, sì, è una bella gara, visto che incontriamo la seconda in classifica, una squadra che conosciamo bene perché l'anno scorso ci ha battuto alla semifinale playoff, quindi è una gara da prendere con attenzione perché sappiamo tutti il valore del Borgo Minonna, quindi dobbiamo fare una grossa partita, dovremmo non sbagliare niente per poter vincere la partita, e questa sarà una partita molto molto dura.
Anche perché è una classifica che una settimana è cortissima, poi prova ad allungarsi e poi ritorna corta.
Sì, il trend di questo campionato è questo, che ancora nessuno riesce a prendere il largo, perché sicuramente è un campionato molto molto equilibrato, dove ogni domenica è sempre difficile vincere anche con quelle squadre che ti stanno sotto in classifica, quindi molto molto avvincente sicuramente, però ogni domenica si deve stare attenti, e chi riuscirà a farlo meglio, chi riuscirà a farlo con continuità, chi riuscirà a vincere due o tre partite di seguito sicuramente potrebbe dir la sua, ecco.
È un campionato che può essere stravolto dal mercato?
Ma io, guardi, questo chiaramente non lo so, per quello che mi riguarda sicuramente la Sampdoria non farà quasi niente, perché io parto dai presupposti che se una squadra è buona, se una squadra fa bene per due anni di seguito, prendere per prendere non c'ha proprio senso, quindi magari si potrebbe rompere certi equilibri dentro lo spogliatoio, e quindi invece di far meglio si fa sicuramente peggio. Noi per quello che ci riguarda stiamo bene così, andiamo avanti così, non è che ci abbiamo obbligo di vincere il campionato, ci abbiamo la voglia di far bene, come abbiamo fatto l'anno scorso che eravamo una sorpresa. Quest'anno, magari sapendo che confermarsi è ancora più difficile, ci piacerebbe poterlo fare. Tutto qua.
Una battuta prima di salutarci, lei sta bene a San Paolo?
Ma io 3 anni sono stato benissimo, è un ambiente che a me piace, un ambiente familiare dove non c'è pressioni, ti lasciano lavorare tranquillo, e siccome so questo ambiente mi assomiglia molto alla Piro, dove ci sono stato 8 anni, e adesso io non lo so se a San Paolo potrò starci quel tempo lì, ma di sicuro questi 3 anni che sono stato lì sono stato molto molto bene.
Bene, grazie allora a Giorgio Latini, l'allenatore della San Paolese. Buon pomeriggio e in bocca al lupo.
Crepi il lupo, buon pomeriggio a voi.
Giuseppe, 8 anni su una panchina, se non è record?
Siamo molto vicini, un calcio che
brucia molto spesso anche le bandiere, quindi 8 anni sono tantissimi, significa che ha fatto bene, significa che è in sintonia con la società, significa che ha fatto le scelte giuste con i giocatori, significa tante cose.
8 anni sono un record e lo chiediamo a Pietro Giacomini. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, 8 anni in una panchina sono un record. E lei che è stato prima allenatore, ora dirigente alle Casette Verdini.
Certamente, ma se c'è una società dietro che, diciamo, sta bene, si sta bene, si sta bene insieme, eccetera, 8 anni sono pochi.
Allora, buon pomeriggio anche a Cristian Cervelli, l'allenatore dell'Urbisaia.
Buon pomeriggio Fabio.
Rimani 8 anni a Urbisaia?
Ma guarda, vedendo l'ambiente e conoscendo la società, ne sarei veramente orgoglioso, perché è veramente una società vera, una società che ti lascia lavorare tranquillo e soprattutto di sani principi, quindi perché no?
Giuseppe, i due sono per te.
Sì, ciao Pietro.
Oh, ciao Peppe.
Allora, si sta meglio dietro la scrivania o sulla panchina?
Ah, è due cose nettamente differenti. In panchina io ci sono stato per tantissimi anni, ho lavorato con società che mi hanno dato delle soddisfazioni incredibili. Adesso diciamo che ogni cosa ha il suo tempo, quindi adesso mi piace rimanere nell'ambiente e quindi ho scelto di stare dietro la scrivania, come dici tu.
Sì, in Casette Verdini che si è tolto una bella soddisfazione sabato, oppure cioè fermando l'elettronica, oppure c'è qualche rimpianto?
Allora, il Trodica è certamente una squadra molto molto forte, non la scopro sicuramente io. Noi avevamo delle assenze un po', diciamo, importanti e abbiamo cercato di fare il massimo, anche se loro hanno avuto, devo riconoscerlo, una supremazia territoriale, però non impensierendo mai il nostro portiere. Noi nel secondo tempo, è stata una partita un po' a scacchi, noi nel secondo tempo abbiamo avuto una grossissima occasione che poteva decidere la partita, però il pareggio va bene, insomma, è il risultato giusto.
Io ritornerei per un attimo anche da Cristian Cervelli. La scelta di Urbisaia quest'anno è stata una scelta di coraggio o di incoscienza?
Ma no, di incoscienza non parlerei di incoscienza, sicuramente di coraggio, perché come l'anno scorso con il Real Torrentino sono consapevole che, avendo preso il patentino UEFA B da poco, devo mettermi in gioco e quindi accettare anche le sfide più proibitive. Questo me lo aspettavo, sapevo che avrebbe fatto parte del mio cammino, non rinnego niente, sono orgogliosissimo di aver accettato Urbisaia, anche perché il cammino che abbiamo fatto fino adesso non è veritiero, perché i miei ragazzi non valgono 5 punti, visto quanto dimostrato in campo la mia squadra avrebbe dovuto chiamare almeno 12 punti. Siamo stati sfortunati con gli infortunati, con degli episodi durante la partita, abbiamo commesso degli errori dovuti a ingenuità e inesperienza, perché la mia rosa è giovanissima, costruita all'ultimo minuto. Quindi no Fabio, non rinnego assolutamente la scelta e anzi la porterò avanti con tutte le mie forze fino alla fine.
Bisogna che te la faccia questa domanda, perché i punti che mancano all'Urbis Salvia quanto dipendono da quel signore che ha un fischio in bocca il sabato o la domenica?
Beh, diciamo che dopo la situazione, l'epilogo che si è creato in casa con Muccia, dove vabbè, il nostro giocatore Mariano Giri è stato espulso dopo 28 secondi di gara e poi c'è stata la porta degli spogliatoi che è stata forzata, diciamo che da lì c'è stata una situazione arbitrale non felice nei nostri confronti, che ci ha portato non poche sventure a livello di classifica e calcisticamente parlando. Però devo dire che invece sabato scorso abbiamo avuto un arbitro finalmente all'altezza e degno di nota. Però ecco, i punti per indecisioni e errori arbitrali devo dire che ce ne sono stati, che ci hanno purtroppo penalizzato.
Io chiedo ancora un attimo di pazienza a Pietro Giacomini, perché tra poco è arrivato anche Mario Staffolani, che è qualcosina da dire a Giacomini ce l'ha. Buon pomeriggio Mario intanto.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Giuseppe per Cristian De Cervelli, poi lo lasciamo al suo lavoro.
Sì, due domande mister. Orbisaglia è ultimo in classifica, come è giustamente sottolineato, o come se ne viene fuori, e soprattutto visto che è argomento di per tutti in questi giorni, ci saranno degli arrivi?
Sì, ciao Giuseppe. E come se ne viene fuori? Io non posso recriminare nulla alla squadra, perché fino adesso ha dimostrato di potersela giocare a testa alta con tutti. Esprimiamo anche un calcio discreto, creiamo diverse occasioni, purtroppo manchiamo di inesperienza, perché la storia di Urbisaglia la sanno tutti. E quindi continuare sotto questa falsa riga, con l'allenamento, con l'applicazione, e sicuramente questo mercato, la società è intervenuta, abbiamo acquistato due giocatori, ne stiamo trattando altri, e purtroppo rispetto a dei colleghi che ho precedentemente sentito, chi mette mano al mercato è perché ha sbagliato, sì, vero, ma non per noi. Noi purtroppo abbiamo una situazione a parte e quindi siamo costretti a intervenire soprattutto per alzare l'esperienza calcistica di questa squadra giovane con tantissime potenzialità, ma la prima categoria di quest'anno soprattutto è difficile, quindi tener botta è sempre più difficile.
E allora Cristian, ti saluto togliendoti il sonno, perché alle Tombolini arriva la capolista settempeda.
Sì, diciamo che ogni partita c'è una capolista, anche perché il gruppo lassù è bel compatto e composto da diverse squadre. La settempeda è una squadra che parecchio tempo che gioca insieme, quindi è rodata, ha fatto degli innesti di qualità, vedi Montanari, anche lo stesso Caracci. E quindi ce la giocheremo a viso aperto, come abbiamo fatto sempre con tutti, cercando e sperando di trovare più fortuna, cosa che ci è mancata da inizio anno sotto tutti i punti di vista, e alla fine sarà sempre il rettangolo verde a decretare quello che meriti o non meriti. Quindi io sono fiducioso nella mia squadra, perché la vedo crescere allenamento dopo allenamento, e quindi buttare anche il cuore oltre l'ostacolo per la maglia che indossa. E per me questa è una cosa fondamentale.
Bene,
quindi ce la giocheremo.
Grazie Cristian, grazie, buon pomeriggio. Pietro, ti abbiamo tenuto nel tuo habitat naturale, un attimo in panchina. Allora, come vedi questo girone C di prima categoria? Perché tu di campionati ne hai visti e vissuti tantissimi.
Allora, quest'anno è un campionato veramente grande, un bellissimo campionato, perché a differenza dell'anno scorso, che diciamo c'era il passatempo che ha fatto un cammino a sé, quest'anno vedo per la lotta al vertice specialmente minimo 5-6 squadre. Cosa che negli ultimi anni non era mai capitata, quindi quando è così, per gioco e forza viene un campionato bello, entusiasmante, è veramente un bel campionato.
Mario.
Allora, intanto ciao Pietro.
Ciao Mario.
Nel 1993, credo, 92-93 adesso, dovrei vedere, ma è un po' sbiadito, ho ricevuto un fax io da Pietro Giacomini con un elenco di nomi e numeri. Una volta si poteva fare, adesso per la privacy no. Ti ricordi Pietro? Tribuna Stadio e tante trasmissioni sono iniziate grazie a te.
Io sono stati quegli anni fondamentali per il calcio, per RC1, Tribuna Stadio, e sono veramente orgoglioso di aver collaborato a questa trasmissione che adesso dà ha un sacco di risalto, e sono veramente felice.
Beh, naturalmente Pietro è un amico serio, un amico vero. Io ho visto Gazzetta Verdini Trodica e ho detto a Fabio, mi sono divertito perché purtroppo il campo era un po' allentato. I due migliori in campo, e ho avuto la conferma anche di alcuni tifosi del Casette Verdini che erano lì vicino a me, ma io non sapevo che fossero appunto di Casette Verdini, secondo me i due migliori in campo sono stati Marcaccio e l'arbitro Mancini di Ancona, senza togliere nulla agli altri, ma Marcaccio veramente, il capitano del Trodica, è un uomo in più per quella squadra, Pietro.
No, sicuramente Marcaccio ha fatto anche perché ripeto, il campo era veramente molto allentato e la partita si è giocata su un agonismo, un coso abbastanza elevato. L'arbitro Marcaccio è stato bravissimo e l'arbitro è stato veramente in gamba. Solamente io un appunto ci avrei da fare per l'arbitraggio di sabato, ma molto probabilmente è stato tratto anche in inganno dal campo che era molto scivoloso, sull'espulsione del giocatore nostro che poteva anche sorvolare ecco, e dare solo il giallo.
Però Pietro, guarda, ripeto, dalla tribuna, io non so tu dove eri, ma proprio eravamo sopra la tribuna, è stato ingenuo il... il giocatore Piccioni, perché Piccioni, l'esperienza di Marcaccio lì si è fatta vedere, cioè l'ha saltato e è un fallo inutile. Volevo però aggiungerti una cosa, non entriamo nell'arbitro, perché il Casette Verdini in superiorità numerica per oltre 25 minuti nella ripresa si è fatto schiacciare nella metà campo, e quando vi ha espulso Piccioni, parlavamo del minuto 70, rosso diretto, a quel punto è venuto fuori Casette Verdini. Perché secondo te, brevemente?
Ma perché appena siamo entrati in campo all'inizio del secondo tempo, logicamente il Trodica ha cercato più di noi di fare la partita, anche se noi eravamo in superiorità numerica. Questo un po' per diciamo la come una squadra entra in campo, il Trodica lì è entrato in campo molto più motivata di noi. Poi noi, anche perché il Trodica aveva speso molto, noi negli ultimi, come dici tu, negli ultimi 20 minuti siamo venuti fuori abbastanza bene e lì, come dicevo prima, abbiamo avuto una grossissima occasione che poteva anche farci fare il risultato pieno.
Allora, Giuseppe, hai la chiosa finale per Pietro?
Con Pietro potremmo farci un'intera puntata di Gestivo Sport. Allora Pietro, sabato andate in quel di San Claudio, che partita sarà?
Sì. Allora, sabato abbiamo questa partita a San Claudio, che San Claudio ultimamente sta facendo delle ottime prestazioni, è partito un po' male ma adesso si è ripreso bene, sta facendo delle ottime prestazioni. È una partita molto importante per noi, perché io l'ho detto sempre, bisogna rimanere attaccati alle prime posizioni fino a marzo, poi da marzo lì in poi si decidono i campionati. Adesso bisogna rimanere attaccati, quindi per noi questa è una partita importante, come sarà importante tutte le prossime. E speriamo che il terreno di gioco, perché ultimamente siamo un po' anche condizionati per gli elementi che abbiamo, anche dal terreno di gioco, che sono molto allentati. Speriamo che questa settimana non sia come la scorsa, che le condizioni migliorano, e speriamo bene, insomma.
Grazie a Pietro Giacomini per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
Grazie a voi, a tutti, grazie.
E allora abbiamo 30 secondi di pubblicità, poi sveleremo chi è il personaggio di oggi.
Spot.
Bitecnica ti propone Nice, il nuovo registratore di cassa telematico.
Design accattivante e semplicità d'uso. Tecnici abilitati dal Ministero delle Finanze per prodotti telematici.
Bitecnica è a Matelica, in via Pettinelli. Info 0737 86 517.
Bitecnica è anche assistenza e consulenza informatica. Vendita hardware e software, arredi per ufficio e stampanti.
Bitecnica, tecnologie su cui contare. Il personaggio.
Io il personaggio lo presento. Buon pomeriggio a Claudio Pellegrini.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
E poi lo lascio a Mario Staffolani.
Beh, intanto buon pomeriggio Claudio. Chiaro, parlare con Claudio Pellegrini di calcio è sicuramente un po' emozionante, direi, perché lui è stata la copertina della Domenica Sportiva e probabilmente dopo, forse neanche lui voleva tutta quella visibilità. È vero Claudio?
Ma diciamo che sicuramente un po' sono stato, peccavo sempre di immodestia, no? Perché chiaramente, scusate, c'è un ritorno e c'è un eco sulla mia voce. E quindi non riesco a parlare tranquillamente, non so da cosa dipende.
Forse sono le linee, Claudio, proviamoci, sì. Nei limiti del possibile.
Sì, no, ecco, dicevo comunque, ecco, ho sempre cercato di misurarmi sul campo, nel lavoro, e forse dando poca notorietà a essere personaggio, questo sicuramente sì, è un fatto sicuramente di carattere.
E per quanto riguarda alcune scelte, perché noi abbiamo un po' studiato Claudio Pellegrini, lo ricordiamo allenatore del Camerino, allenatore di altre squadre, poi alla fine ha preferito, e credo che sia veramente una scelta vincente, allenare in un ambiente che adesso è la zona dell'epicentro del terremoto, parlo di Serravalle, parlo di Pieve Torina, di Muccia, e di queste zone con la Football 3. Fra l'altro siete stati ricevuti dalla Juventus, giusto?
Sì, quest'anno la Juve ci ha fatto questo regalo e soprattutto anche il comune di Torino, dove io ho buoni rapporti. E, diciamo che abbiamo portato il gruppo più grande, giovanissimi, perché poi i posti erano limitati, chiaramente lì allo stadio c'era poca disponibilità. Quindi ci hanno fatto questo grosso regalo e ci hanno sfidato in 3 partite, 2 di campionato e 1 di Champions. E la mia scelta è stata dettata 8 anni fa, proprio perché, insomma, sulla base dell'esperienza che ho avuto sia con la scuola calcio del Camerino, che io iniziai insieme a Giorgio Bottacchiari tantissimi anni fa, e poi anche con l'esperienza che ho avuto nel mondo degli adulti. Diciamo che la mia misura proprio di vedute calcistiche l'avevo con i giovani, dove mi trovo molto bene, e quindi abbiamo iniziato questa avventura 8 anni fa, un gruppo di amici, c'è mia figlia che è psicologa e lavora molto bene con noi, e abbiamo scommesso un po', perché dicevo, possibile che qui ci sono strutture, ci sono bambini, e non bisogna dargli l'opportunità di giocare nel proprio comune, nei propri comuni, quindi vicino, sotto casa. Diciamo che fino al giorno di ottobre di 3 anni fa, di quel famoso mercoledì, dove tutti oggi stiamo ancora pagando le conseguenze, eravamo iscritti inimmaginabili, eravamo 87 iscritti, quindi eravamo premiati un po' sotto il profilo proprio della filosofia della scuola calcio. E poi ecco, quello che è successo ci ha messo tutti un po' in difficoltà, però abbiamo ripreso subito, e diciamo che oggi siamo molto più soddisfatti di quando abbiamo ripreso, perché stiamo ottenendo dei buoni risultati sia a livello tecnico, non certamente di presenze, perché comunque molti hanno abbandonato, si sono spostati, insomma è chiaro che un evento così fa pagare il suo prezzo un po' a tutti noi. Però non ci siamo demoralizzati e siamo andati avanti, e continueremo ad andare avanti. Quindi io ho sempre detto ai miei collaboratori che lavoreremo con 10 o con 100, non c'è problema, l'importante è avere passione per poterlo fare. Oggi abbiamo dei buoni risultati con un gruppo giovanissimo che sta facendo molto bene, considerando che noi facciamo due campionati contemporanea, che io reputo non importante, fondamentale fare due campionati, perché si dà innanzitutto l'opportunità a tutti i componenti del gruppo di giocare. E poi il calcio a 5 secondo me è un'ottima, un ottimo momento di preparazione per il calcio. Solo pensiamo che tutte le squadre di calcio si misurano, si allenano nella metodologia sui spazi ridotti, quindi alla fine credo che le due cose si sposano benissimo, e noi questo lo stiamo facendo e cercheremo sempre di farlo finché avremo i numeri per farlo.
Claudio, l'ultima battuta, velocissima la domanda. Un po' di tempo fa, io sono abituato un po' anche come radio, come sito, a seguire i giovani. Da un allenatore un giorno ho sentito dire una cosa: è importante imparare imparare ai ragazzi a giocare al calcio. Poi non è importante se andranno a giocare in terza categoria o in Serie A. Tu che ne pensi di questa teoria?
Ma guarda, noi dobbiamo partire da un concetto, da una base. E un bambino che si iscrive alla scuola calcio si iscrive per giocare, per divertirsi. Noi abbiamo l'obbligo, noi istruttori tecnici, di insegnare il gioco del calcio senza pensare al risultato, perché nel momento che pensiamo al risultato abbiamo già fallito in partenza, perché avremo pretese. Porteremo su di loro le nostre frustrazioni perché solo perché abbiamo perso una partita. Invece no, comunque bisogna anzi educare il bambino, i giovani, che si può perdere, si deve perdere, perché è chiaro chi è quella squadra al mondo che non ha mai perso, non c'è, non esiste. Quindi perdere la partita fa parte del gioco, semmai potrebbe essere un momento di crescita, e parlo per le categorie più grandi, certamente non per quelle piccole, dove poter dire ho perso perché magari potevo far meglio, potevo migliorarmi. Questo deve essere, ma il bambino, i giovani devono assolutamente partecipare e giocare. La grossa, secondo me, il grosso il fatto negativo, la perdita veramente del calcio a livello dilettantistico, noi perdiamo quello che è lo scopo dei settori giovanili dilettantistici, che è soprattutto sociale. Perché dico questo? Perché quando ci avviciniamo al calcio agonistico, allievi, giovanissimi, assolutamente allievi, cominciamo tutti a fare le selezioni per fare la formazione migliore e vincere. E quindi escludendo dai gruppi quei ragazzi che magari sono meno portati, però gli piace fare calcio. Ma quei giovani dove vanno poi a finire? Escono fuori dalla struttura sportiva per fare che cosa? Ecco che questo secondo me è la sconfitta più grande che i settori giovanili abbiano in questo momento, nel momento che vanno a fare questa politica.
Allora, saluto Claudio Pellegrini, con lui avremo modo di ritornare a parlare di questo, perché credo sia importante riparlare del territorio, ma riparlare dei giovani. Grazie Claudio.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, grazie a Claudio Pellegrini. Giuseppe, arriva dalla San Giustese una notizia di mercato, l'hai anche tu?
Sì, l'ho appena letta pure io solamente, anche se poi era già annunciata. Pezzotti a titolo definitivo alla Recanatese.
E questo che cosa significa mentre andiamo a chiamare il nostro ultimo ospite?
Significa che la Recanatese si sta rinforzando veramente di tutto punto, perché dovrebbe essere annunciato a breve anche Titone del Monte Giorgio, è tornato Palmieri.
Anche se ieri Baldassarri ha detto io non ne so niente.
No, no, ma poi dopo nel pomeriggio è stata firmata la lista, quindi non c'è è successo lì, da lì a qualche minuto, con Titone che ha ripreso il suo cartellino e ha dato a Recanati. È successo lì dopo, poco dopo che abbiamo chiuso la nostra trasmissione.
Bene, allora salutiamo quello che è il nostro ultimo ospite di giornata, Michele Scannone, che è il responsabile del settore volley, quindi parliamo di pallavolo, della Promosport Camerino. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori, Fabio, come stai?
Grazie, bene Michele. Allora, facciamo conoscere anche questo settore della Promo Sport, altra società che opera nelle volley e lo fa anche in collaborazione per i giovani con una società importante, la più importante della nostra provincia.
La più importante della società che è campione d'Italia, la Lube.
Mettiamo anche campione d'Europa, va.
Sì, diciamo anche quello, che ci fornisce il supporto tecnico per andare avanti, per aiutare e per insegnare la pallavolo a tutti i nostri ragazzi. In particolare noi ci occupiamo del settore giovanile, quindi io del settore che va dai 5 ai 13 anni, quello che i più bravi di me chiamano la fase promozionale. Ci si diverte soprattutto con la pallavolo, poi noi allenatori negli allenamenti siamo bravi ad insegnare il bagger, il palleggio per farli divertire. I ragazzi si devono divertire con la pallavolo.
Ascolta Michele, apro e chiudo una parentesi, adesso ti parlo non da conduttore, ti parlo da arbitro e quindi da arbitro a allenatore. L'aver tolto un fondamentale della tecnica, vale a dire il fallo di doppio tocco nell'under 13, nell'under 14, nell'under 16, io la mia teoria la ho, tu?
Serve secondo me a rendere il gioco più fluido. Serve a far in questa fase, tra i 13 e i 14 anni, a come dire, rendere la pallavolo meno, a togliere interruzioni, cioè a fare in modo che i ragazzi possano giocare il più possibile, il più a lungo e divertirsi sempre di più. È normale che noi che siamo ex giocatori, che abbiamo giocato una pallavolo che ormai è vecchissima, ogni tipo di intervento lo guardiamo, come dire, con sfavore, perché siamo dei puristi, perché vorremmo forse tornare a quella pallavolo di un tempo che in realtà, se poi andiamo a vedere, veramente noiosa, era noiosa se confrontata con quella di oggi, che è secondo me invece molto più brillante, molto più per i ragazzi, molto più giocosa.
Allora la mia teoria, che poi è una battuta, è che siccome noi arbitri non riusciamo a capire quel tipo di fallo a meno che non abbiamo giocato, Velasco ha pensato, dall'altissimo della sua esperienza, togliamo tutto e togliamo ogni difficoltà. Bene, scherzi a parte, quanto è importante insegnare ai giovani e poi ad un certo punto si perdono e perché, se sì?
Ma noi, allora, ti rispondo alla tua seconda domanda. Noi dobbiamo confrontarci con il Golia del calcio e quindi questo non lo dobbiamo vedere negativamente. Questo ha consentito alla pallavolo, secondo me, di rielaborare tutto, le metodologie di allenamento, tutte le tecniche. Quanto è importante? Secondo me è importante, io lo dico per esperienza personale, cioè la pallavolo per me è stato un momento estremamente formativo. Nella palestra io ho, come dico ai miei ragazzi, incontrato dei compagni di squadra, e quando sono andato via, lo dico anche con commozione, ho lasciato degli amici. Io sto rientrando dalla mia città, da Sala Consilina, quello che senti è mio figlio Antonio. E
salutacelo!
Cioè, sempre, quando scendo giù vado a salutarli. Cioè, erano i miei compagni, in realtà sono diventati amici.
Ed è questo il bello dello sport. Io sono anche calciofilo, quindi lo confronto con il calcio. A me spesso è capitato, dopo aver arbitrato delle partite, di mangiare insieme alle squadre ed era una festa. Forse nel calcio questo non succederà mai. Che dici Giuseppe, succede?
In qualche caso sì, sono rari quel famoso terzo tempo, però... sono come le mosche bianche praticamente questi episodi al termine delle partite. In qualche caso magari è successo che sia continuato quello che si stavano dando in campo, però comunque è così.
E invece Michele, nella pallavolo, e poi ti salutiamo e ti lasciamo a tuo figlio, questo è pane quotidiano.
È pane quotidiano, sì, è pane quotidiano, ma forse è la rete che ce lo impone, non abbiamo quel contatto fisico, non lo so. è qualcosa di diverso, ecco. Forse imporre il terzo tempo è sbagliato, è una cosa che deve, gli allenatori devono far maturare nei ragazzi, devono far capire che in campo se le devono dare, ma che poi al triplice fischio nel loro caso tutto deve finire, così come a noi alla fine della partita ci si stringe la mano e molto spesso si rimane poi in campo a commentare la partita, a vedere quello che è accaduto anche con l'avversario.
Bene, grazie allora a Michele Scannone per essere stato con noi, per averci fatto conoscere questa realtà che opera e vive a Camerino e nel territorio. Grazie Michele, buon pomeriggio.
Grazie.
E salutaci Antonio.
Lo saluto, ciao.
Ciao, allora Giuseppe, noi chiudiamo con il calcio perché l'altra notizia che è arrivata in serata, ieri sera ci siamo anche sentiti e confrontati, è il cambio della guardia a 100 buchi e metto il punto interrogativo.
Per il momento ci sono le dimissioni del tecnico Gennaro Grillo, che le aveva già formalizzate, annunciate praticamente, e sabato sera dopo la partita di Capolarco la società aveva preso qualche giorno e ieri l'ha praticamente confermate, e Gennaro Grillo non è più l'allenatore del 100 buchi. Vedremo chi si siederà su quella panchina, un 100 buchi che sta lì, galleggia al limite della linea di galleggiamento tra in playoff e zona franca, vedremo chi sarà l'incaricato di prendere il comando di quella squadra che nel frattempo si è rinforzata con Gianzante del Porto Recanati.
Allora Giuseppe, intanto ti svelo che abbiamo superato i 50 minuti, il giorno in cui sforeremo l'ora di trasmissione offriremo da bere, se sei d'accordo ricorda i nostri appuntamenti.
Sì, dunque come al solito podcast fra qualche istante per riascoltare chi avrà la pazienza tutta l'intera puntata, e questa sera alle 21.45 di ogni sera c'è l'opportunità di riascoltare la puntata del giorno.
Bene, grazie Giuseppe per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
E io ricordo anche che questa sera a partire dalle 19.30 interverremo sulla nostra programmazione dallo Stadio della Vittoria di Macerata per il ricordo di Francesco Sciarra. Grazie a tutti coloro che sono stati all'ascolto, e da Fabio Ubaldi buon pomeriggio e buon Digestivo Sport.
Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.